www.radiojo.it e la storia continua. Tradizioni milanesi. E un milanese, Enrico, ci racconta. Non molto alto, capelli brizzolati a spazzola, fisico asciutto e abbigliamento sportivo. Vive in zona da sempre e la sua testimonianza ci riporta quasi subito al tempo della guerra, ai suoi terrori di bambino proiettato in un mondo innaturale. Attualmente è molto attivo nel sociale. Sono nato al 96 di via Cialdini, nella corte di Gaslit. Ho frequentato la scuola in piazza Santa Giustina fino alla quinta. Dovevo entrare in sesta, ma a casa c'era bisogno di soldi e sono andato a lavorare. E come primo lavoro sono andato dal Mariel, lo spaccio, per intendersi, un supermercato dell'epoca in via Marioli. Eravamo in piena epoca fascista e a scuola si doveva andare con la nostra divisa, figli della lupa o balilla, a secondo dell'età. Ogni mattina l'alzabandiera. I maestri pure loro, in divisa, con gli stivali, ricordo che punivano con colpi di frustino sulle dita chi non cantava bene gli inni del regime o non era stato diligente nell'esecuzione dei compiti. Afori, già a quei tempi, era un quartiere nel quale, accanto alla tradizionale attività agricola, in prevalenza si coltivavano asparagi, come la comasina, prima che venissero costruite le case. Si erano già impiantate le prime fabbriche, le cui sirene al mattino, alla sera e a mezzogiorno scandivano l'attività di tutti quanti. E poi subito la guerra. Quando eravamo a scuola, non c'era neppure il ricovero antiaereo, durante gli allarmi scappavamo fuori e ci si buttava in un fosso che passava poco distante, anche se c'era l'acqua. È stato così che ho potuto assistere all'esplosione della polveriera di Novate. Negli anni della guerra ci eravamo trasferiti in via Zanoli, dove in un locale vivevamo in quattro, io, mio fratello e i genitori. Fu lì che ci sorprese un bombardamento nel 1944, quando, non avendo neppure tempo di scappare in cantina, ci ammassammo sotto gli stipiti delle porte, come ci era stato suggerito il babbo. Dopo un'esplosione più forte delle altre, mi trovai incolume con la parete di fronte crollata. Uscito per strada, ebbi la visione straziante di un mio amico morto e scappai via senza meta. Mi riportarono a casa il giorno dopo quelli della protezione antiaerea, l'UMPA, che mi aveva trovato in stato di shock in un rifugio di Dergano. Radio Londra espresse il suo rammarico per aver colpito obiettivi civili invece della polveriera a cui miravano gli alleati. Rispetto a quell'episodio fu poca cosa il mitragliamento che mi sorprese per strada e che mi costrinse a ripararmi sotto un carro lasciato alla mercé degli aerei. Quando la situazione si fu calmata, uscito dal rifugio di fortuna, vide il cavallo morto stecchito. A Villa Litta, d'inverno, noi bambini andavamo a tagliare gli alberi per fare legna da ardere, dalla sede del fascio che era lì dove ora ci sono i carabinieri. Esplosero anche colpi di fucile per spaventarci. Visto però che questo non sortiva effetto alcuno, iniziarono perquisizioni a tappeto nelle case per vedere di trovare tracce di quelle nostre ruberie, e per punizione, semmai, i nostri genitori. Tutta la popolazione di Afori temeva molto i partigiani e noi bambini, per proteggerli dall'incursione dei tedeschi e dei fascisti, li avvertivamo in tempo perché si potessero nascondere in qualche cantina, di solito quello della cooperativa, sempre uniti in via Cialdini. Qualche volta però la sorpresa ai tedeschi riusciva. Ho visto una piccola colonna di partigiani fermati e fatti prigionieri tra via Pellegrino Rossi e via Astesani. Li hanno portati al campo di sportivo Ripamonti, dove sono stati mandati taluni a San Vittore, altri direttamente in Germania. Giuseppe Barlasina, uno dei partigiani della zona, era mio cugino. Gli ero molto affezionato. Una sera tardi è venuto a salutarmi perché, diceva, andava in montagna, una specie di villeggiatura. Sapeva bene quello che a cui andava incontro. Fu fucilato assieme ad altre 42 persone. Se ne è salvato solo uno, a Fondo Toce, mentre suonavano le campane a morto, e Giuseppe aveva 19 anni. E poi la guerra è finita ed è cominciata la fatica della ricostruzione. E a noi ragazzi badava l'oratorio Don Ferdinando, che oltre a trovarci in qualche modo, anche di rifocillarsi, organizzava tante attività per toglierci dalla strada. C'era anche una sala cinema con il proiettore manuale e le pellicole esclusivamente in bianco e nero, e una specie di filo drammatica che metteva in scena piccoli pezzi teatrali. E la storia continua. www.redigio.it e la storia continua.